Giacobbe, partiamo dalla giornata, quella di ieri, segnata da episodi drammatici. In Turchia l'ambasciatore russo è stato freddato davanti alle telecamere da un giovane che ha gridato «Questo è per Aleppo». In serata invece a Berlino un nuovo attentato di matrice terroristica con due camion scagliatosi contro le persone che popolavano il mercato di Natale della città, causando 12 morti e molti feriti, ricordando come dinamica quanto accaduto a Nizza l'estate scorsa. L'Europa torna di fatto nel baretro terrorista e la domanda che nasce spontanea è: cosa è cambiato, o meglio, cosa ha cambiato l'Europa dai fatti di Parigi ad oggi?
Ma io penso che l'Europa sia sempre stato nel mirino della minaccia terroristica. La minaccia terroristica non si è attenuata, anzi forse con i fatti di violenza ancora più recenti in un certo senso c'è sempre stata e continua ad esserci. Io intanto vorrei dire bisogna condannare la violenza a tutti i livelli. La violenza riguarda gli atti terroristici così come riguarda anche gli atti di guerra. Non è giustificabile continuare ad avere guerra, non è giustificabile nessun tipo di violenza nel mondo moderno. Per ciò che poi riguarda la violenza sulle persone innocenti, così come l'attentato di Berlino, ma anche l'uccisione dell'ambasciatore della Russia, che ovviamente stava lì per fare una cosa per la comunità e si ritrova ad essere ucciso da un terrorista. Ecco, io penso che da questo punto di vista bisogna avviare in maniera veloce la collaborazione fra gli stati contro la minaccia terroristica. È stato detto in Europa di incentivare lo scambio di informazioni fra una nazione e l'altra, di creare un coordinamento per la lotta contro il terrorismo. In effetti quando ci sono i fatti eclatanti come quelli che sono accaduti in Francia, così come oggi a Berlino, l'Europa ne discute e poi la cosa viene messa nel cassetto. Io penso che il ruolo dell'Unione Europea sia anche quello di avere una politica comune contro la violenza terroristica e se le varie nazioni dell'Europa si mettono assieme avremo molte più possibilità di scongiurare che fatti come quelli di Berlino abbiano a ripetersi.
E l'Italia non è ancora stata fortunatamente toccata da episodi così gravi. Secondo lei ci sono motivazioni particolari e se sì, quali? Gli italiani possono stare più tranquilli dei francesi o dei tedeschi o no?
Ma nessuno in Europa può stare tranquillo da questo punto di vista, però va detto che in Italia penso che ci sia una politica di inserimento e di integrazione per ciò che riguarda le comunità straniere superiore a quella degli altri paesi europei. Indubbiamente se andiamo a vedere la matrice terroristica degli attentati in Francia o degli attentati in Belgio, era una matrice terroristica, però gli autori di quegli attentati erano delle persone nate e cresciute in quelle nazioni. Quindi questo è il sintomo di una mancanza di integrazione, di mancanza di convivenza fra le società immigrate e le popolazioni locali. Io penso che l'Italia abbia tutte le caratteristiche per accogliere e per ospitare e per far convivere anche le persone che arrivano dall'estero nel nostro bellissimo paese. Quindi la caratteristica principale dell'Italia è questa ed è questo che secondo me contribuisce in maniera significativa ad un tasso di violenza molto più basso rispetto a quello delle altre nazioni. Però il pericolo terrorismo non si sconfigge solamente in un paese, bisogna sconfiggerlo in altri paesi. Quando parlavo prima di una strategia contro il terrorismo non mi riferivo solamente alla strategia della repressione del terrorismo, ma quello della prevenzione. Il terrorismo si può prevenire se ci sono delle politiche sociali di integrazione ad alto livello, quindi che l'Europa prenda forse esempio anche delle esperienze italiane.
E tornando alla politica interna, lunedì hanno fatto molto discutere le frasi del ministro del lavoro Poletti, il quale parlando di giovani che vanno all'estero ha detto: i milioni di giovani che restano non sono dei pistola, di quelli che vanno non ne sentiremo la mancanza. Le affermazioni fanno seguito a una settimana, quella di insediamento della nuova squadra di governo, in cui la ministra dell'istruzione Fedeli si è scoperta non laureata e Alfano ha fatto il suo debutto agli esteri con uno strafalcione in inglese. Scherzando potremmo dire che si sta impegnando per avere proprio tutta l'opinione pubblica avversa. Che dice?
Ma intanto sono delle cose assolutamente diverse tra di loro, una con una valenza politica, le altre due solamente con una valenza di cronaca e basta. Per ciò che riguarda le frasi dette da Poletti, io sono d'accordo con la prima parte, che chi rimane in Italia non è un cittadino di serie B, ma sono ragazzi, sono giovani che cercano di risolvere i loro problemi anche anche in Italia. Ovviamente per ciò che riguarda la seconda parte sono assolutamente contrario, non si può dire che hanno fatto bene ad andarsene, anzi all'incontrario penso che sono delle persone che facciamo bene a riceverli indietro, a dare la possibilità a loro di poter anche svolgere un'attività lavorativa in Italia, se è questo quello che vogliono, perché bisogna stare attenti su chi va fuori. C'è chi va fuori con la speranza di poter tornare, c'è chi va fuori con la voglia di poter tornare, c'è chi va fuori invece alla ricerca di una nuova vita, così come abbiamo fatto tanti di noi nel passato. Quindi ci vogliono i distinguo, però dal punto di vista politico la mia opinione è molto semplice. Sulla prima parte sono perfettamente d'accordo, perché chi rimane in Italia deve essere in grado di svolgere un'attività in Italia, vuole svolgere un'attività in Italia, non sono assolutamente cittadini di serie B, ecco, per non utilizzare la stessa parola che ha utilizzato il ministro. Per chi invece è andato all'estero, l'Italia dovrebbe creare le condizioni per poter rientrare in Italia, se è questo quello che vogliono, e dall'altro lato dovrebbe incoraggiare il rientro in Italia di chi potrebbe contribuire alla ripresa dell'economia. E mi pare che alcuni dei provvedimenti che lo stesso ministro Poletta, quando faceva parte del governo Renzi, ha portato avanti, che permettono appunto il ritorno in Italia di chi è andato a lavorare all'estero, ci sono stati fatti. Bisogna mettere questi provvedimenti, bisogna attuarli e bisogna farne anche di nuovi che rendono più facile il rientro in Italia. Per esempio verranno create 500 cattedre per accademici italiani che lavorano all'estero, però bisogna fare in modo che non solo le 500 cattedre possano essere in teoria assegnate a chi viene in Italia, ma chi è qualificato per poter aver diritto a quella cattedra poi possa in effetti trovare un lavoro, in altre parole se lo possa scegliere all'interno delle università italiane, così come succede per gli accademici italiani. Quindi i provvedimenti ci sono, le risorse ci sono, bisogna farle funzionare. Per ciò che riguarda gli altri due commenti, ma sono dei fatti di cronaca, ecco, c'è tutta una confusione sul sistema di laurea, diploma, altre cose. La cosa più importante è che il ministro della pubblica istruzione è competente per fare il lavoro. Io conosco Valeria Fedeli molto bene, l'ho vista in azione come vicepresidente del Senato, l'ho vista in azione all'interno del gruppo PD del Senato, ho avuto la fortuna di lavorare assieme a lei e penso che la sua storia, la sua esperienza anche di attivista sindacale le permette in questo momento di poter dare un contributo alla soluzione dei problemi del settore scuola, che purtroppo a seguito della riforma della buona scuola forse non si è riusciti assolutamente ad applicare quelle norme di concerto anche con le forze sociali, con i sindacati. Quindi io penso che la sua storia e la sua capacità le permetteranno di fare un ottimo lavoro. Per ciò che riguarda le frasi dette in inglese o dette in italiano, vabbè, la nostra lingua è l'italiano, l'importante è che riusciamo a comunicare. Poi se qualcuno dice qualcosa di sbagliato in inglese è inutile farne lo zimbello. Io vorrei forse chiedere a chi prende in giro quando i nostri politici parlano in una lingua diversa di parlare loro in quella lingua e vediamo in che maniera riescono a parlare. Tutti criticavano Renzi per il suo inglese, io l'ho visto in azione a Sydney a dialogo con gli imprenditori australiani per oltre 45 minuti, ha tenuto il banco. Sì, è vero, ha fatto degli errori, perché tutti facciamo degli errori, ma se riusciamo a comunicare il messaggio che vogliamo comunicare, anch'io quando parlo in inglese faccio errori, così come li faccio quando parlo in italiano. L'importante è comunicare. Quindi se un politico italiano fa lo sforzo di poter comunicare in un'altra lingua, non penso che sia una cosa che allontana l'opinione pubblica, è una cosa che dovrebbe essere ammirata, perché gli permette forse di riuscire ad entrare in contatto anche con altri in maniera più semplice. Quindi sono i soldi battibecchi della stampa, quindi non hanno nessuna valenza politica, fatti di cronaca secondo me insignificanti.
E Renzi dal palco dell'assemblea PD ha rinviato il congresso, ha spinto per il Mattarellum come legge elettorale, ha di fatto rinnegato il suo proposito di allontanarsi dalla politica, promesso invece in campagna referendaria in caso di vittoria del no. Condivide la strategia del suo segretario?
Al 1000%, mi pare che in questo momento la proposta di un sistema elettorale con collegi uninominale risolverebbe di gran lunga i problemi della rappresentanza politica in Italia, perché è uno dei motivi perché è venuta a mancare la fiducia nella classe politica, e la distanza fra gli eletti e gli elettori. Con un sistema elettorale che permetta ai partiti di indicare chi sono i propri candidati e con un sistema di selezione dei candidati che, contrariamente a quello che succedeva purtroppo dobbiamo dire anche nella Prima Repubblica, non vengono scelti sulla base dei meriti o del loro impegno nel territorio, ma sulla base della loro lealtà e fedeltà al leader politico del momento, ovviamente si crea questa grande distanza che non fa altro che aumentare la sfiducia nei cittadini. Anch'io personalmente non voglio assolutamente qui vantare nessun merito, ma personalmente ho parlato in Parlamento, quindi sono dei discorsi ufficiali, in cui ho indicato il sistema dei collegi uninominali come uno dei mezzi per far ridurre la diffidenza e la sfiducia della gente nella politica, perché permetterebbe un'identificazione chiara e quindi un contatto più diretto fra l'eletto, di qualsiasi partito sia, non ha importanza, e la comunità che lo elegge. Quindi io penso che un sistema elettorale basato sui collegi uninominali, che poi è il sistema proposto quando era Ministro della Repubblica dall'attuale Presidente della Repubblica Italiana Mattarella, sia un sistema elettorale che poi verrà corretto, verrà risistemato, verrà aggiustato, però nel principio fondamentale, che è quello del rapporto diretto fra l'eletto e l'elettorato, penso che sia un fatto molto molto importante, e sono al 1000%, come dicevo prima, a favore di questa strategia. Per ciò che riguarda il congresso, Renzi ha espresso un'opinione in cui ha detto non è questo il momento della resa dei conti, che è quello che in genere si fa all'interno dei congressi, però vogliamo arrivare al congresso che non sia un congresso di resa dei conti, ma sia un congresso di contenuti, e mi pare che abbia avviato un lavoro molto intenso all'interno del partito. Lo slogan dell'Assemblea Nazionale del PD era a sfondere il tema principale, quello della ricostruzione dell'Italia, ricominciare dall'Italia, e mi pare che ricominciamo anche con il Partito Democratico, con costruire un Partito Democratico che riesca ad elaborare un grande programma, che poi sia un programma di governo, ma che sia anche un programma su cui confrontarci quando arriverà il momento anche nel congresso del partito stesso. Ha indicato un progetto di lavoro che parte da domani con la mobilitazione degli apparati di organizzazione del partito, che porterà a delle convenzioni nazionali entro la fine del mese di gennaio, alla definizione di un programma base, a delle iniziative specifiche, partendo secondo me dal tema che oggi ci sta più a cuore, che è il tema dei rapporti con l'Europa, che è in programma il 4 febbraio.
Giacobbe, comunque quel che è certo è che il PD resta spaccato, con toni che casomai fosse possibile sono stati ancora più aspri rispetto a quelli respirati durante la campagna referendaria. Mi riferisco ovviamente alle offese di Giachetti verso Speranza. Il punto di incontro arriverà mai fra le due anime del vostro partito, e se sì, come?
Ma innanzitutto il PD non è spaccato, ci sono delle opinioni diverse, così come in tutti i partiti democratici si avvia un dibattito, quindi leviamo questo concetto delle spaccature interne, perché poi se non c'è dibattito si dice che siamo appiattiti e quindi tutto viene deciso da una persona e basta. Quando c'è il dibattito si parla di spaccature, ma penso che il lessico sia anche molto importante da questo punto di vista. Quindi secondo me il PD non è spaccato, c'è un dibattito vivo, importante all'interno del Partito Democratico, un dibattito che sta vedendo la riorganizzazione di persone che si rivedono, che si identificano in idee diverse, anche idee filosofiche, ontologiche, di natura diversa, che hanno dato vita a questo partito complesso che è nato dall'unione della tradizione del vecchio Partito Comunista, del vecchio Partito Socialista, anche del Partito Repubblicano e della Democrazia Cristiana. Quindi ci sono diverse anime, ci sono diverse maniere di vedere l'organizzazione e il governo dello Stato, ci sono diverse maniere di vedere anche la struttura del partito, e mi pare che questo dibattito sia un dibattito simpatico, interessante e anche positivo. Per ciò che riguarda poi le offese o le parolacce che vengono dette in pubblico da parte di esponenti del PD, vabbè, ognuno tira le proprie conseguenze, assolutamente fuori luogo. Le critiche vanno fatte, devono essere critiche nel merito, non devono entrare nelle persone, perché quando le critiche poi riguardano le persone per sé diventano offensive, quindi quel tipo di linguaggio non è un linguaggio che si può assolutamente perdonare, e mi pare che anche all'interno del PD la condanna per quel tipo di linguaggio sia stata quasi unanime.